L'India ha mai messo a fuoco questa idea dei nessi karmici? Steiner ha scritto diversi volumi, ha tenuto diversi volumi di conferenze che sono pubblicati in italiano, ma l'India si è mai occupata di questo aspetto, di ritrovare chi fosse un'anima? Sì, i maestri indiani moderni qualcuno lo ha fatto, ma vi confesso che è sorprendente come loro lo facciano, perché mentre Rudolf Steiner, quando scrive dei nessi karmici, ci dà una pista logica da inseguire, ci dà un tracciato, innanzitutto enuncia una legge, tant'è che quando verso la fine della sua vita ci fu un'esplosione per queste cose sensazionali dette da Steiner, egli stesso invitò a dirsi tutto e a non tenere più segreti fra di loro, fra i discepoli. Però aggiunse, quando rivelate un nesso karmico, enunciate anche la legge che lo ha preceduto, la legge che io ho spiegato e per cui porto come esempio quel nesso karmico. Poi lo vedremo nel corso dei nostri incontri. Devo dire che spesso la curiosità umana è tanta, per cui ci limitiamo a dire Tycho Brahe e la reincarnazione di Giuliano l'Apostata e non enunciamo la legge karmica, per cui spesso non si capisce niente di quello che Steiner dice. E così fanno gli indiani. Cosa dice di fatti Yogananda, uno degli indiani più grandi, maestro Yogananda Paramahamsa, il padre del Kriya Yoga? In un suo volume, Conversazioni con Yogananda, scritto da Swami Kriyananda, che ho conosciuto, una persona squisita, devo dire, una persona molto delicata, che adesso ha una certa età ed è anche malato, però è vissuto ad Assisi per molto tempo. Ebbene, Yogananda, parlando con Kriyananda, parlava di Hitler. Quando Hitler salì al potere, Paramahamsa Yogananda, per diverse ragioni, vide motivi di speranza nell'anima di Hitler. Una di quelle ragioni era l'ingiustizia del Trattato di Versailles, che aveva letteralmente ridotto in povertà la Germania, e su questo possiamo essere anche d'accordo. Sapeva anche, come disse ad alcuni, che in una vita precedente Hitler era stato Alessandro il Grande. Però Yogananda non spiega perché Hitler è stato Alessandro il Grande, o come egli è arrivato a dire che è stato Alessandro il Grande. Perché ha occupato tutta l'Europa? Beh, mi sembra poco. Steiner non avrebbe mai fatto un'osservazione del genere, se non nel contesto di una legge, ma Yogananda non enuncia nessuna legge, è una sua percezione. Lo dice soltanto, gli dà soltanto una giustificazione, come Alessandro Magno aveva dimostrato interesse per gli yoghi dell'India, difatti Plutarco nella vita di Alessandro racconta che Alessandro Magno si era incontrato con uno yogin che si chiamava Kalanos, Plutarco lo cita come gimnosofista, queste erano le prime parole con cui i greci dicevano, ci presentarono gli yogin, le parlavano così, gimnosofisti, come dire, allenatori della mente, insomma, una parola del genere. Come Alessandro aveva dimostrato interesse per gli yogin, così anche Hitler a quel tempo aveva dimostrato interessi per l'Oriente. Molti di voi sapranno da quel film Sette anni in Tibet che c'era stata questa spedizione di Svedin nel cuore del Tibet. Ecco, è bastato questo segnale, un po' poco direi, per avvalorare agli occhi, diciamo, alla mente di Yogananda, il nesso karmico fra Hitler e Alessandro Magno. Tuttavia, continua Yogananda, quando Hitler si lasciò prendere dall'ambizione per il potere, quell'ambizione distorse le sue inclinazioni potenzialmente spirituali. A quel punto diversi maestri cominciarono a lavorare contro di lui. I maestri operano sempre entro una legge karmica. Non cercano quindi di cambiare il destino del mondo, ma di operare entro il karma dell'individuo in questione. Furono comunque liberi di instillare nella mente di Hitler il pensiero di commettere degli errori che lo portarono alla distruzione finale. Cosa fecero questi maestri, dice Yogananda? Inocularono in Hitler la brama del potere, per cui aprì due fronti, se non tre, fronte con la Russia, fronte in Africa e fronte con l'Inghilterra. E questo portò, dice Yogananda, alla sconfitta di Hitler. Cosa ancora più strana dal punto di vista steineriano, è che nella stessa pagina di queste conversazioni Hitler viene identificato, viene presentato come la rinascita di Alessandro Magno, Stalin come quella di Gengis Khan, Mussolini come Marco Antonio e Winston Churchill come Napoleone. Ora c'è una cosa profondamente che stona da un punto di vista della scienza dello spirito, dalla legge dei nessi karmici, che i contemporanei che si rincarnano sono sempre contemporanei. E siccome Napoleone non è stato contemporaneo di Alessandro Magno e men che meno di Gengis Khan, dal nostro punto di vista questa ricostruzione non funziona. Perché Steiner ci invita a pensare, ci aiuta anche a ragionare così: quelli che si reincarnano sono stati sempre reincarnati insieme, noi ci reincarniamo sempre in compagnia delle stesse persone. Se siamo stati contemporanei di Steiner, ci reincarniamo sempre nel periodo in cui Steiner è sulla Terra, se no, no. Chi ha visto nella vita, chi ha frequentato nella vita un maestro spirituale, ritornerà sempre nella sua vita a incontrare quel maestro spirituale. Qualcuno che abbiamo visto alla fine della vita, è possibile che lo rincontriamo, dice Steiner, all'inizio della vita successiva, oppure il contrario, ma sempre lo rincontriamo. Quindi questa legge formulata da questa, diciamo, ricostruzione formulata da Yogananda è bizzarra, perché non si capisce per quale motivo un Gengis Khan viene a essere contemporaneo di Napoleone e di Alessandro Magno, che sono vissuti tutti in periodi differenti.